Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
Unica Radio viene a trovarci oggi un amico che in realtà è venuto a raccontarci già tante volte la sua musica e i suoi progetti. Parliamo di Daniele Ledda, che insomma è proprio qui da noi. Ciao Daniele, bentornato.
Ciao, ciao, un caro saluto a tutti.
Come stai prima di tutto?
Bene, bene, assolutamente, molto bene.
Come procede? Tu insomma ultimamente hai viaggiato parecchio insieme al tuo progetto Clavius, del quale andiamo a parlare nel corso di questa intervista, ma immagino poi andremo a parlare anche di tante altre cose che a Clavius si collegano. Che cosa significa per te in questo momento viaggiare, esportare la tua musica, esportare un tuo progetto che insomma poi è un progetto che in realtà a mio avviso sarà costantemente in divenire, perché si tratta di uno strumento che cambia forma, direzioni, insomma rispecchia un po' quella che è la tua personalità.
Sì, allora Clavius, che appunto nasce come un progetto di strumenti aumentati e autocostruiti, in realtà appunto era un progetto che nasce in studio, e anche questa dimensione dello studio è anche una dimensione fisica, nel senso che gli strumenti nella loro prima versione erano assolutamente molto molto ingombranti e pesanti, quindi già, come dire, il traguardo di poterli veramente trasportare anche proprio fisicamente, poterli anche portare non così agevolmente devo dire, però insomma anche di poterli portare in aereo è anche questa, come dire, la portabilità del progetto stesso è una grande soddisfazione.
Com'è andata nelle esperienze a Brescia, a Milano?
È andata molto bene, perché sostanzialmente è uno strumento che in qualche modo attira un'attenzione, insomma, dal punto di vista proprio visivo, per come sono costruiti questi strumenti, che naturalmente sono inusuali e hanno questa dimensione tra appunto l'artigianale e il tecnologico. Sono un po' degli ibridi, appunto, sono degli strumenti aumentati, e quindi questo, come dire, sicuramente anche, come dire, al di là del risultato musicale, dal punto di vista proprio visivo attirano molta attenzione e suscitano molta curiosità, quindi io sono costantemente tempestato di domande riguardo allo strumento, come funziona, come è stato costruito.
Daniele, Clavius è, come dicevo, uno strumento che in realtà è un ibrido difficilmente definibile, ma comunque rispecchia poi quella che è la tua natura artistica, cioè una natura di un musicista e compositore che alla costante ricerca, insomma, di un percorso, di nuove vie, nuovi suoni. Che cosa è in questo momento? Se dovessimo fotografare Clavius, come lo potremmo definire ora?
Attualmente, diciamo, Clavius rimane un progetto aperto, una famiglia di strumenti in realtà. Quelli che io in qualche modo porto in giro nelle mie performance sostanzialmente sono solo due di questa famiglia, ma che rappresentano poi di fatto la soluzione più, anche più pratica per suonare in giro. Sostanzialmente c'è una dimensione di ricerca che prosegue in studio anche in maniera indipendente dal setup che io porto dal vivo, e quindi ci sono questi, in qualche modo viaggiano paralleli, c'è una dimensione di ricerca e una dimensione che si è in qualche modo più cristallizzata in questi anni, con cui io vado in giro, insomma, e porto nei concerti dal vivo. E quindi, diciamo, ci sono queste due dimensioni, prosegue sempre la ricerca, la costruzione di nuovi strumenti e alcune alcune novità che io poi studio a livello di prototipo, poi lì le applico anche agli strumenti che porto in giro dal vivo. Insomma, c'è una dimensione, come dire, che riguarda in qualche modo la messa a punto degli strumenti anche prima del soundcheck, che non è trascurabile, perché ho bisogno di un tempo, insomma, mediamente più alto di altri allestimenti, insomma, di altri strumenti, se vogliamo, più tradizionali.
Interessante il fatto che appunto Clavius sia sfociato poi anche in un disco, in un vinile, presentato proprio lo scorso anno. Riesci a portarlo durante le tue date? Come sta andando poi questo investimento importante? Perché poi oggi si tratta anche di, insomma, ridare valore anche a un oggetto musicale, non solo alle composizioni.
Sì, chiaramente il vinile è sicuramente il supporto più, più adatto, che in qualche modo più rispecchia anche questa natura, questa ibridazione tra digitale e acustico che rappresenta Clavius. E quindi sì, io insomma ho i dischi normalmente durante i concerti, appunto, e alcuni insomma riesco a venderli, insomma, ma è più appunto una sorta di proprio di insomma di biglietto da visita che è bene avere, insomma, durante i concerti, ecco. Anche perché ovviamente si tratta poi di brani che ormai hanno, insomma, tra una cosa e l'altra, 2-3 anni, e quindi in realtà sto lavorando ovviamente già a nuove cose, ecco.
Tu sei, oltre che musicista, compositore, sei anche un animatore culturale, sì, insomma, alla direzione artistica di Ticon Zero, che è una realtà che soprattutto negli ultimi anni ha registrato una importante crescita, anche una capacità di intersecarsi con altre realtà musicali. Signal è un festival oramai storico in Sardegna. In che direzione sta andando Ticon Zero? E insomma, da quando poi sei tornato, comunque sei diventato il direttore artistico, verso quali punti cardinali l'hai spinta?
Allora, Ticon Zero naturalmente rappresenta una parte, insomma, che mi ha sempre accompagnato. È stata fondata da me, Alessandro Olla e Roberto Pellegrini nel 1995, e poi per una serie di vicende, anche per una decina d'anni, è stata diretta dal punto di vista artisticamente da Alessandro. E sì, negli ultimi 6 anni ho ripreso la guida dell'associazione e appunto sono riuscito a creare uno staff, una squadra di cui sono molto soddisfatto. Parlo appunto di Raffaele Tronci, di Valentino Gnoi e di Riccardo Pesia. E perché insomma io credo che la cosa più importante sia proprio, come dire, creare una squadra, creare sicuramente una serie, avere delle persone che possano non solo collaborare ma continuare anche con rinnovata energia a immaginare un futuro anche, insomma, proprio per la musica di ricerca, per la musica elettronica, per le arti ibridate, insomma, cross mediali, eccetera. Attualmente appunto è un festival che non si pone dei limiti e quindi accoglie e propone appunto delle iniziative dal forte, diciamo, come dire, contenuto autoriale. Questo è sempre importante, che si muovono però appunto dalla musica elettronica, dal rock di ricerca, al minimalismo, alla musica contemporanea, alle arti performative in genere.
È uno spazio importante quello che, insomma, occupate nell'isola, tra l'altro, che va a colmare dei vuoti importanti, perché insomma oltre spazio musica non c'è nessuno che investe e si occupa poi di costruire sotto questo punto di vista. È una responsabilità.
Sì, in generale diciamo che nei ruoli che mi sono ritagliato, insomma, c'è sicuramente una responsabilità verso appunto nuove generazioni che si formano. Devo dire che c'è una connessione, rispetto a quello che sto dicendo, anche forte col fatto appunto che c'è un interessante bacino degli studenti del Conservatorio di Musica. Appunto io insegno musica elettronica e molti studenti, compositori, appunto, poi transitano e fanno delle esperienze a cavallo della scuola e del mondo professionale che riguarda appunto i concerti, l'organizzazione di eventi, il mondo culturale in generale.
Sì, grande responsabilità, anche antenne costantemente dritte, perché insomma si va a stimolare a diciamo, un percorso di crescita proprio degli studenti che si avvicinano a un mondo che non è sicuramente facile anche sotto il punto di vista, insomma, del raggiungimento poi di un successo commerciale, tra virgolette. Però nonostante tutto, diciamo che il tuo lavoro, che è un lavoro, poi spiego a chi ci ascolta, è veramente a 360 gradi, perché per esempio tra le tantissime cose che fai c'è la Snake Platform, che è un progetto all'interno del quale tu i giovani li coinvolgi davvero, cioè i talenti, comunque i musicisti che insomma hanno, diciamo, sono meritevoli e comunque talentuosi, insomma, sicuramente tu offri loro delle possibilità per potersi esprimere.
Sì, allora Snake Platform nasce in realtà proprio quasi come un esperimento sociale e musicale, perché appunto abbiamo formato, diciamo, questa esperienza 10 anni fa con l'idea appunto di portare avanti un percorso di improvvisazione guidata, tra l'altro un percorso che è nato con l'interpretazione di Cobra di John Zorn, poi si è sviluppato con la messa a punto di un dispositivo mio personale personalizzato di improvvisazione guidata, e questo ha dato modo di poter accogliere tantissimi musicisti interessati proprio all'espansione del loro orizzonte, del loro bagaglio musicale attraverso la composizione istantanea o l'improvvisazione guidata, che è questa pratica che appunto fa in modo che appunto sotto, diciamo, in qualche modo la guida di un direttore si possano creare delle strutture musicali senza aver in qualche modo programmato o strutturato nulla in precedenza.
Ecco, questo è assolutamente importante, sono tanti poi i musicisti con i quali hai avuto modo di collaborare, che tra l'altro poi loro stessi sono stati in grado di sviluppare dei progetti assolutamente autonomi, e questo lo si vede anche, tanto per citare un altro progetto, per esempio nella giornata di Interzone, insomma, all'interno della quale Ticon Zero è assolutamente protagonista, diciamo, tra gli organizzatori insieme al Conservatorio di Cagliari e tante realtà del territorio, appunto una giornata importante, perché è appunto dedicata poi a un'idea di Roberto Pellegrini e a Roberto Pellegrini, insomma, del quale forse si parla troppo poco, quindi diventa un'occasione per celebrarlo, per ricordarlo, per ricordarne il grande lavoro e il pensiero. Insomma, cosa ti senti di dire? Cosa ci racconti su Roberto Pellegrini?
Ma chiaramente parliamo appunto di prima di tutto di un amico, oltre che di un collega con cui abbiamo condiviso tante esperienze musicali e tante visioni che riguardavano concetti che riguardavano, come dire, il mondo in generale e l'arte in particolare. E chiaramente questa giornata appunto che cade ogni anno al Conservatorio di Musica è una giornata che è in qualche modo dedicata a una sua visione, a una sua visione che in qualche modo ci sentiamo ancora di condividere e di allargare, ecco. Quindi, diciamo, è una dedica a un modo di vivere, a una visione dell'arte, della musica e del mondo, direi.
Ci racconti un aneddoto che ti lega a Roberto, se te la senti?
Ma sono veramente tanti, nel senso che probabilmente con Roberto, oltre a condividere, e forse, diciamo, forse più a fare, tra virgolette, quindi la musica, quindi a suonarla, a registrarla, a improvvisarla, ci si dedicava moltissimo alla discussione, al confronto sul cinema, ecco. Quindi io ricordo delle visioni, delle visioni condivise di tantissimi film, della discussione riguardo a tutte le caratteristiche, insomma, dell'arte cinematografica. Ecco, quindi io, insomma, forse ancora prima della musica, ho condiviso con lui tanti pensieri e riflessioni sul cinema, cosa che poi si rifletteva chiaramente anche nella musica.
Thank you.
Daniele, cosa significa insegnare musica elettronica oggi, nel 2023, insomma, con studenti che arrivano sicuramente al conservatorio inondati dal mondo che è oramai è virtuale, digitale? È cambiato qualcosa rispetto al passato? In che modo si è evoluta la materia? In che modo si è evoluto il tuo modo di trasmetterla?
Diciamo, insegnare musica elettronica e quindi, come dire, il rapporto che c'è tra la musica e le nuove tecnologie è molto stimolante e impegnativo, anche perché sostanzialmente ci si confronta con un universo che è appunto molto molto generico della musica elettronica e non sempre chiaro per chi si avvicina la prima volta e per chi poi invece altri musicisti non elettronici non si è mai avvicinato. Si tratta sostanzialmente di accompagnare poi insomma gli studenti in un percorso di ricerca e di sperimentazione, facendo in modo che poi il mezzo elettronico diventi un altro degli strumenti possibili, sia compositivo che musicale, e soprattutto appunto evitare un approccio accademico e anche in qualche modo tecnicistico fine a se stesso, ma sempre, come dire, vedere la tecnologia come un'espansione, come un'aumentazione. Ecco, a me piace molto l'idea dell'aumentazione, cioè quella di sostanzialmente far convivere l'universo in qualche modo acustico e più tradizionale con un universo appunto digitale e elettronico, ma senza che siano in qualche modo separati, ma in una miscela molto equilibrata.
E tu come fai a tenerti, insomma, al passo con i tempi? Cioè, in che maniera ti aggiorni, studi, ascolti? Questo percorso di ricerca che poi ti permea, cioè nel senso che ti caratterizza, poi in qualche modo si riverbera anche su quelli che sono i tuoi studi, la tua costante ricerca, anche attraverso le collaborazioni, immagino, con i musicisti con i quali vieni a contatto quando vai a suonare proprio fuori dall'isola. Perché poi, insomma, prima parlavi di un aspetto molto importante, cioè Clavius, che è il tuo progetto, uno dei progetti che poi ti caratterizzano, di tua invenzione, uno strumento che hai creato tu, l'hai adattato al viaggio, anche perché in Sardegna siamo un po' costretti a dover adattarci al viaggio, perché se no sarebbe molto difficile poi spostarsi. Quindi è interessante anche proprio rispetto a questa evoluzione che sei riuscito a dare a questa tua creatura, capire anche in che modo il Daniele Leda docente e musicista cerca, approfondisce, insomma crea ponti anche di collegamento, collaborazioni, insomma questo è molto interessante.
Ah, potrei dire che l'approccio fondamentale è quello multidisciplinare, cioè sostanzialmente quello di non pensare a una materia come chiusa in se stessa, ma sostanzialmente in continua comunicazione con altre discipline, con altre arti. Quindi, come dire, l'elettronica in comunicazione con la composizione acustica, ma anche col visivo, col visuale, con le immagini, il poter condividere, collaborare idee e creazioni con il teatro, con la danza, pensare appunto anche, come dire, a ibridazioni tecnologiche anche avanzate che riguardano appunto l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, ma senza che questi diventino dei recinti, no? delle camere stagne, ma un continuo collegamento con tutte le discipline. Questo per quanto mi riguarda è la chiave di lettura e di interpretazione di tutto il mio lavoro.
E mi sembra di intuire anche questo, lasci presupporre il fatto che non tendi a dividere la musica in generi. La musica è qualcosa di molto più ampio, molto più indefinibile. Insomma, cosa sono i generi, le etichette per te?
Ma possono essere sostanzialmente, siccome appunto noi dobbiamo utilizzare un linguaggio, no? Dobbiamo parlare di musica, dobbiamo parlare e descrivere, abbiamo degli strumenti come le etichette, le definizioni che possano sicuramente aiutarci nel comunicare, nell'esprimere verbalmente o testualmente questi alcuni concetti, ma sono come dire dei pretesti in realtà. In generale non amo proprio gli steccati.
Esatto, era qui che volevo arrivare, che in realtà poi gli steccati ti portano spesso a chiuderti, insomma a perdere tantissimo. Parlando appunto di Signal, non posso non chiederti poi se insomma il lavoro di Ticon Zero in questo momento sia già orientato alla prossima edizione, se parte del programma sia già definito, comunque se ci stiate lavorando, quando più o meno sarà, senza poi dare troppe informazioni, ma per capire poi questo festival che è materia viva, in che modo sta crescendo e si sta formando anche quest'anno.
Il festival è in programmazione, sono naturalmente, insomma, sappiamo benissimo che l'attività dei festival è legata a tutta una macchina amministrativa, burocratica, di finanziamenti, che chiaramente è una macchina molto, molto lenta e farraginosa e ci costringe spesso insomma, a ritardare anche nella programmazione. Quindi io direi la programmazione è in atto, il festival si svolgerà nel periodo, diciamo, ottobre-novembre.
Bene, non possiamo svelare niente di più, perché poi ci sarà appunto una comunicazione dedicata e si potrà appunto scoprire poi quale sarà il programma dell'edizione 2023 di Signal. Noi ti ringraziamo, Daniele, per averci dedicato qualche minuto, per essere venuto a trovarci insomma in questa giornata estremamente calda, nella quale insomma ti sei dovuto mettersi in macchina come infilarsi in un forno in giornate come queste.
Esatto.
Quindi grazie.
Grazie a voi, grazie a te.
Insomma, per averci raccontato quello che è il tuo mondo. Sono già passati 25 minuti, non sembra, però insomma siamo veramente onorati del fatto che tu ci abbia regalato la tua presenza. Insomma, poi all'interno di questo podcast avremo la possibilità anche di ascoltare un po' della tua musica. Questo è assolutamente fondamentale. Grazie ancora.
Grazie a te, grazie a voi.
cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.